Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, io sono felicissimo oggi di avere con noi una graditissima ospite, è la professoressa Marina Cobal. È ordinaria all'Università di Udine, insegna fisica all'Università di Udine ed è anche visiting teorica all'Università di Trieste. Benvenuta professoressa e grazie per aver accettato l'invito.
Grazie, in realtà sono visiting professor all'ICTP, che è l'Istituto di Fisica Teorica Internazionale che è a Trieste, e la ringrazio tantissimo per l'invito, perché quando si può parlare di scienza, di STEM, diciamo, sempre è un invito benvenuto.
Benissimo, grazie. Mi scusi per l'errore.
Ah, non è un errore grave. È che sono fisico sperimentale, non fisico teorico.
Ah, fisico, ok, sperimentale, benissimo. E appunto per questo io l'avevo contattata, perché avevo letto delle sue tantissime ricerche molto significative nell'ambito appunto della fisica sperimentale delle particelle elementari. Ho visto che ha contribuito a tantissimi progetti importanti presso l'INFN, alla CERN, a Ginevra, ma ce ne vuole parlare un po' meglio nel dettaglio? Io ho visto che ha contribuito alla scoperta del quark top e anche del bosone di Higgs. Vuole sì. Un po' far comprendere ai miei studenti, ovviamente in parole molto semplici, in cosa appunto è stata importante questa scoperta per la nostra storia.
Sì, allora diciamo che normalmente si dice sempre che il lavoro di ricerca è un lavoro certosino, che dura tanti anni di fatica, di concentrazione, e che spesso può portare anche a non avere nessuna scoperta, cioè nessuna grande soddisfazione se non quella di rincorrere la propria curiosità. Io sono stata fortunatissima perché ho potuto lavorare a due scoperte, e non è una cosa scontata, appunto, soprattutto nel nostro campo, dove adesso nuove scoperte significa avere macchine sempre più potenti e l'intervallo tra la costruzione della macchina successiva, parliamo di decenni. Io ho avuto la fortuna di cominciare la mia tesi di dottorato quando l'esperimento CDF all'acceleratore Tevatron a Chicago prendeva nuovi dati. Eravamo tutti in attesa, appunto, di trovare il quark top, che era l'ultimo tassello mancante per completare la teoria diciamo che descrive il mondo microscopico, che è la migliore teoria che abbiamo al momento, che si chiama modello standard. Mancava proprio questo piccolo tassellino tra i quark previsti all'interno di questo modello, e ho cominciato la mia tesi di dottorato tra l'altro avendo assegnato il canale di ricerca di questo top quark che viene prodotto, veniva prodotto in collisione protone-antiprotone circa 2 terelettron volta a Tevatron, il canale, diciamo, un pochino più sfortunato, perché ero arrivata ultima nell'esperimento. All'epoca si pensava che il quark top fosse più leggero di come poi si è rivelato in realtà, e il mio canale di analisi era quello che, se il top fosse stato leggero, non era sicuramente il primo in cui si sarebbe visto. Invece sono stata fortunata anche in quello, oltre a cominciare il mio dottorato in quell'anno, che per il fatto che il top era molto più pesante, e il mio canale è improvvisamente diventato il canale di analisi più critico per l'identificazione del top. E ho lavorato con un gruppo di italiani guidati dal professor Bennettini, c'erano anche il dottor Hans Grassmann, che poi è diventato mio marito, e la dottoressa Sandra Leone, che lavora ancora a Pisa, e noi tre, con la supervisione di Bellettini, appunto, abbiamo dato un contributo fondamentale, perché nella mia tesi di dottorato c'è stato veramente il primo segnale di quark top. È stata la prima volta che con 12 eventi candidati abbiamo avuto, diciamo, la sicurezza che avevamo visto questa particella. Quindi si può immaginare l'emozione di uno studente giovane davanti a una cosa così importante, e è un gruppo tutto sommato piccolo, molto piccolo. Infatti abbiamo un po' sofferto della competizione americana, e anche poi del fatto che, diciamo, hanno un po' nascosto il nostro ritrovamento portando avanti anche le loro analisi.
Complimenti,
Però
professoressa. Comunque mi faccia un attimo rilevare che non è solamente una questione di fortuna, ma di indubbia bravura, perché avere scoperto così importanti, appunto scoperte ben due, mi consenta, non è fortuna, ma è tanta, tanta, tanta bravura, professoressa.
oh, grazie. Più che altro impegno e costanza. Ecco, la ricerca è fatta di tantissimo impegno, di perseveranza, di costanza, e poi la scoperta viene però con la fortuna, perché uno può andare, diciamo, la cosa importante è dirigersi verso dove si pensa possa esserci il tesoro. Ecco, quello è la cosa, è la scelta che si fa anche nel campo di ricerca. Però poi non è detto che il tesoro ci sia veramente, può andare bene e può andare male. A me è andata bene, diciamo, forse il passo buono che ho fatto è stato di cercare il cork top nell'esperimento che in quel momento, se il cork esisteva, lo poteva trovare. E dopo ho finito questa analisi e completato il mio dottorato. Infatti, pensando che le potenzialità dell'esperimento in cui ero siano un po' esaurite, ho cambiato esperimento e sono passata dagli Stati Uniti alla Svizzera. Sono andata a CERN e ho cominciato a lavorare alla costruzione dell'esperimento ATLAS, che ancora non esisteva, Large Hadron Collider, mai che abbiamo sentito. E ho lavorato tanto alla costruzione di una parte del rivelatore ATLAS, poi all'analisi, e dopo, quando abbiamo scoperto l'X, ero a capo di un gruppo. Per 4 anni sono stata alla guida della collaborazione italiana, dal 2015 al 2019, e diciamo, a quel punto ho dato un contributo anche in termini manageriali, di organizzazione e anche di apporto di nuove forze al nostro gruppo sperimentale.
È un traguardo veramente rilevante. Complimenti ancora, professoressa. Ma perché per la nostra
Grazie.
vita quotidiana è così tanto importante appunto la scoperta del top quark o del bosone di Higgs?
Sì, allora, diciamo, questa che faccio io si chiama fisica fondamentale, che a differenza della fisica applicata non ha una ricaduta immediata, cioè non è lo studio di materiali a uno scopo particolare, ma è la ricerca proprio dei mattoni fondamentali della materia, delle interazioni che tengono insieme questi mattoni per capire da dove viene e dove va il nostro universo in pratica. Quindi è veramente puntare alla conoscenza dei principi primi. Quindi uno potrebbe pensare che non ha nessun legame con la nostra vita quotidiana. In realtà, lo faccio un esempio, per costruire questi grandi acceleratori, queste macchine, questi rivelatori, che sono in grado di fotografare e misurare questi eventi così microscopici, dobbiamo mettere in campo la migliore tecnologia esistente al mondo, ma anche inventare nuova tecnologia. Quindi, per esempio, per costruire l'acceleratore che utilizza l'elio liquido per raffreddare il sistema, le ditte per fornire l'elio liquido all'LHC hanno dovuto cambiare completamente i modi di produzione e distribuzione di questo componente. Abbiamo costruito dei rivelatori che sono poi passati a medicina in questo tipo di ricerca. La PET, che ormai è comunemente utilizzata, viene dal nostro campo di ricerca. Gran parte della sensoristica avanzata che si usa ora, i sensori al silicio, vengono da questo campo di ricerca. Insieme purtroppo alla ricerca che si fa in campo militare, anche questo tipo di ricerca poi porta a molte applicazioni pratiche, a molti sviluppi tecnologici. Anche a commesse, perché per costruire l'LHC e gli esperimenti ci sono state grandi commesse anche a ditte italiane, che hanno dovuto impegnarsi, diciamo, in modo particolare per soddisfare i criteri della ricerca, che non sono i criteri delle richieste ricevute fino a quel momento. Quindi, insomma, ci sono tante ricadute, magari non evidenti a una prima occhiata. D'altra parte, anche quando si è scoperto l'elettrone la prima volta, nessuno si sarebbe aspettato,
Esatto.
no? L'elettricità e tutto quello che ne è derivato.
Esatto, le ricadute ci sono anche in termini sociali, perché nel sottofondo c'è un gran nugolo appunto di giovani che lavorano a questi esperimenti, che lavorano a queste ricerche, ed è proprio quello che le volevo chiedere. Come hai affrontato il divario, se c'è stato tra le differenze di genere e se nel suo lavoro ci sono ancora delle differenze di genere? Io faccio estrema fatica a recuperare materialmente delle studentesse perché insegno sistemi automatici e controlli e si ritiene ancora che sia una scuola non adatta alle ragazze. Quindi faccio molta fatica ad insegnare le STEM a quelle poche ragazze che vengono appunto a scuola.
Allora, diciamo, intanto parliamo di ambienti altamente competitivi, quindi bisogna avere certe caratteristiche che non sono solo l'abilità nella ricerca, ma anche un po' una certa aggressività, se si vuole, perché quando si lavora in competizione con tante persone, devi essere bravo, ma per avere successo devi anche far vedere che sei bravo. Quindi questo, diciamo, forse è una cosa che le donne stanno imparando adesso a fare, e senza paura di sentirsi dare delle isteriche, anche cercando di avere delle reazioni pacate davanti alle difficoltà. E secondo me questo è un problema che sicuramente c'è stato gravemente, basti pensare ai tempi di Emma Neder, quello si erano vergogne. Adesso le cose stanno migliorando, non migliorano velocissimamente, ma migliorano, e secondo me andranno sempre più veloci, perché sono sempre di più le donne che possono fare da modello, diciamo, da esempio per le ragazze più giovani. E io stessa, diciamo, sono cresciuta accanto a Fabiola Giannotti, direttore del CERN, e l'ho vista, diciamo, come si è fatta strada per la sua abilità e per le sue capacità anche manageriali, oltre che scientifiche. Per me sicuramente lei è stato un modello importante. Ne ho avuti altri, e a parte di guardare sopra, comincio adesso che ho una certa età anche a guardare sotto. Vedo tante ragazze molto molto brave. Io stessa ho una dottoranda che, diciamo, è veramente gambissima, e pian piano diventerà la normalità, ecco. Secondo me sarebbe più veloce la transizione a una situazione di reale parità se ci si concentrasse nelle battaglie che veramente servono. Alla fine, la cosa importante, secondo me, sono le infrastrutture che servono per poter avere l'uguaglianza. Noi donne abbiamo, diciamo, l'incarico di far nascere i figli, e quindi una parte della vita, purtroppo, meno male, è dedicata anche a quella. Anche io sono madre di una figlia, ora ha 25 anni e fa il fisico pure lei, tra
A me.
l'altro. Quindi gli ho dato forse il cattivo esempio, perché sta seguendo in un ambito diverso, ma diciamo si è appassionata anche lei alla ricerca.
Il buon esempio mi consenta, se gli esempi fossero
Scherzavo.
tutti come lei, saremmo veramente
No,
a
io
casa.
sono contenta, sono contenta. Diciamo, l'attende una vita di impegno, ecco, però anche molto bella e divertente. E qui, secondo me, ecco, più che su certe battaglie, che delle volte le trovo un pochino pretestuose, forse anche un po' ipocrite, che comunque portano a poco, alla fine, secondo me, faciliterebbe molto la vita se, per esempio, ci fossero, come era al CERN, quando ho mia figlia, gli asili, nelle università, nei posti di lavoro, se le donne stesse imparassero a chiedere, perché, diciamo, viene accettato come normale che se si sposano, la moglie deve cucinare e fare tutte le faccende di casa. Ora, meno male, queste cose si stanno riducendo, però, diciamo, sono le donne stesse che con gentilezza e fermezza devono costruirsi loro spazi, far rispettare anche le proprie aspirazioni, e in due è tutto più facile, no? Quindi, ecco, mi piacerebbe di più che quando si parla di parità di genere si parlasse soprattutto della creazione di infrastrutture, che ovviamente costano soldi. Quindi si cerca sempre di buttare la conversazione su cose meno importanti.
È vero, ma è anche importante l'orientamento che si fa appunto a questi studenti, a queste studentesse. Professa, io le volevo chiedere cosa appunto potrebbe dire a questi giovani scienziati, aspiranti scienziati che vogliono seguire le sue orme? Quali sono i consigli che potrebbe dare ai miei studenti, agli studenti che in questo momento ci stanno ascoltando?
Allora, intanto la prima cosa che gli direi è di non avere paura, perché non so se anche lei ha verificato la cosa, i ragazzi di oggi hanno paura, hanno tanta paura. Io non ricordo quando ero giovane di aver avuto così tanta paura. Magari hanno anche ragione, avere un po' paura del futuro. Però la gioventù non è paura, la gioventù è osare, spaccare tutto. E quindi il primo consiglio che darei è di non farsi spaventare da tutto quello che vedo intorno, di scegliere quello che ti piace. Perché è vero che le cose possono andare male, però se vanno male o diventano difficili, quando fai una cosa che comunque l'hai scelta perché ti piaceva, trovi anche le forze in te per superare gli ostacoli. Se scegli una cosa solo per paura, per essere sicuro, per il famoso posto fisso, eccetera, eccetera, e poi trovi pure le difficoltà che comunque ci sono, ti sembrerà tutto più pesante. Quindi la prima cosa che ti direi è di avere coraggio. E poi, secondo me, il lavoro del ricercatore è il lavoro più bello, lo penso anche adesso. Diciamo l'istante nella mia vita in cui ho pensato che avrei dovuto fare qualcos'altro. E ho avuto anche io difficoltà, ovviamente, non è che sia andata tanto bene tutto immediatamente, però sommando tutto penso di essere stata molto fortunata e privilegiata a fare questo
Ed anche brava, mi consenta, professoressa, non è solo fortunata, ribadisco ancora un'altra volta, ma sicuramente lei attualmente sta lavorando a nuovi progetti o aree di ricerche che sono di interesse particolare. Ce ne vuole parlare, professoressa?
sì, in realtà adesso sto lavorando su due campi. Allora, il primo è costruire il futuro per appunto i famosi ragazzi e ragazze che arriveranno nell'ambito della fisica delle particelle. Stiamo progettando un nuovo acceleratore circolare che al momento è la priorità della Comunità Europea della Fisica delle Particelle. Questo acceleratore dovrebbe avere un'energia molto molto più elevata dell'LHC. Permetterci di trovare la nuova fisica che stiamo aspettando e che ancora non siamo riusciti ad afferrare dopo la scoperta dei boson X. Probabilmente necessaria una macchina con molta più energia, anche se al momento non abbiamo una teoria che ci guidi esattamente, che ci dia delle certezze su dove andare. Quindi abbiamo, diciamo, la proposta di costruire questa nuova macchina, sempre al CERN, molto più grande, sarà un anello di 90 km di circonferenza,
Wow.
enorme. E dovrebbe raggiungere un'energia intorno ai 100 teleelettronvolt contro i 14 adesso dell'LHC, 7 volte maggiore. E questa è una delle attività che sto facendo, sono nello Steering Committee europeo che sta appunto portando avanti questa idea, anche diciamo, grazie all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per quanto riguarda l'Italia, che è l'ente che finanzia e coordina tutte queste attività al CERN. E poi mi sto occupando anche di energie rinnovabili, proprio per essere sicura che poi avremo delle generazioni future che staranno bene. Diciamo, secondo me tutti noi che ci occupiamo di scienza dovremmo cominciare anche a guardare queste problematiche che stanno diventando veramente gravi. Quindi sto creando nella mia università un laboratorio di energie rinnovabili in cui sviluppiamo per esempio un nuovo gasificatore per le biomasse di scarto molto piccolo e molto potente. Uno specchio a concentrazione solare per produrre acqua calda, e a questo laboratorio si affianca anche una scuola, la SIR, che è una scuola di introduzione alle energie rinnovabili.
Ah, ottimi,
Quindi
bellissimi progetti, complimenti, professoressa. Io nei miei podcast, nei miei tweet di ricerca, per me appunto è un argomento molto importante cercare di lasciare alle generazioni che verranno appunto un ambiente migliore, un mondo migliore, più pulito rispetto a quello che in questo momento abbiamo. Quindi ancora complimenti. Io, professoressa,
grazie.
Non le voglio più togliere del tempo prezioso e la ringrazio ancora. Ringrazio ancora la professoressa Melina Cobal. Spero che i nostri studenti ascolteranno con vivo interesse, così come ho fatto io, questa piccola chiacchiera che abbiamo appena fatto. Grazie ancora, professoressa.
Grazie. Oh, ringrazio io.
E
Arrivederci.
a presto, grazie ancora.
A presto, arrivederci.